specialmente dalla parte che non ha sviluppato. E la faccio fare a Simona, così gli do tempo di sviluppare quello che non ha sviluppato. Poi, conoscendo un po' Simona, ho pensato che se senza preavviso gli dicevo una cosa del genere, la facevo secca. Per carità verso Simona, provo a sviluppare io quello che dovrebbe fare lei. Non credo che lo farò altrettanto bene, ma abbiate pazienza. No, è difficile entrare nella mente di un altro. Allora provo a farmi Simona adesso. Dunque, c'è un sogno di ogni padre sui suoi figli. Ogni padre ha un sogno sui suoi figli. E nel Vangelo di questa messa noi vediamo qual è il sogno di Dio su di noi. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Dio sogna di ciascuno di noi la nostra perfezione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ci vuole come Lui. C'è una formula che a me piace molto, che ho sentito per la prima volta da Ernest Ronchi, ma poi in realtà ho scoperto dopo essere una formula abbastanza usata, che è questa: all'indicativo di Dio corrisponde l'imperativo dell'uomo. Cioè, siate santi perché io sono santo, dice il libro di Deuteronomio. Siate perfetti perché Dio è perfetto. Siate misericordiosi perché Dio è misericordioso. Dunque, Dio è e noi dobbiamo essere. Il sogno di Dio è che noi siamo come Lui. Il sogno di Dio su di te è che tu sia Dio. Il sogno di Dio su di te è che tu sia uguale a Lui. E questo fin dalla creazione. Adamo è posto nel giardino dell'Eden come sostituto di Dio, come viceré, amministratore delegato di Dio. Tanto che Dio gli dà i suoi poteri, quello di governare il mondo e quello di generare la vita. Dunque il compito dell'uomo e l'attesa di Dio sull'uomo è che tu sia come Dio. Giuseppe, Giacobbe, ha lo stesso desiderio su Giuseppe. Tant'è vero che lo tratta in maniera evidente come se fosse il primogenito. La tunica con le lunghe maniche che gli fa fare è il segno della primogenitura. Tecnicamente Giuseppe non è il primogenito di Giacobbe, però è il primogenito di Lia, la donna amata. Quindi non è senza fondamento l'idea di passare la primogenitura a Giuseppe anziché a Simeone. Notate che il problema qual è? Il problema è che Giuseppe all'inizio fraintende totalmente queste cose. Cioè lui pensa che il sogno del padre su di lui non sia un sogno di paternità, ma sia un sogno di potere, un sogno di dominio. E quindi interpreta, legge il sogno dei covoni e il sogno delle stelle come se fossero un sogno di potere. Ed è in questo modo che lo presenta ai fratelli. Lo presenta ai fratelli pavoneggiandosi, lo presenta ai fratelli esibendo, come dice Simone molto bene nel foglio che ci ha dato, esibendo questa predilezione che il padre ha per lui. Vuole avere potere sui suoi fratelli. Mi ha fatto venire in mente questo la storia di Adamo e del serpente. Sarete come Dio. La terribile insinuazione del serpente, che non è falsa del tutto, perché altrimenti non sarebbe così seducente, ma è falsa perché sottintende una concezione sbagliata di Dio. Dio vuole che noi siamo come Lui, il suo sogno su di noi è che noi siamo come Lui, ma Dio non è quello che ci dice il serpente. Dio non è un tiranno, Dio non è potere. Essere come Dio allora non è dominare su tutto. Vi ricordate nella tentazione dell'albero, no? Che cosa dice il serpente alla donna? È vero che Dio vi ha vietato di mangiare degli alberi del giardino, di tutti gli alberi? E la donna risponde: no, non è vero, noi possiamo mangiare di tutti gli alberi, tranne uno. Sartre, sapete chi è, no? Un grande filosofo esistenzialista, dice: quell'uno toglie tutti gli altri. quell'unico piccolo divieto in realtà è, perché che cosa mi importa di tutto se non posso avere quell'unica cosa? Guardate che questa tentazione, che è veramente una tentazione diabolica, questa tentazione è terribile, perché è la tentazione di una libertà senza limiti, è la tentazione di un potere senza limiti. Se non posso avere tutto, non mi importa nulla di tutto il resto che posso avere. Se non posso prendermi quell'unica cosa che mi è negata, è come se non avessi niente. La nostra testa funziona così, il peccato dentro di noi agisce così. Non ci fa vedere il tutto che ci è dato, ci fa vedere l'unica cosa che ci è vietata, il limite. L'ufficio delle letture di oggi, c'era quella lettura bellissima di Galvin Spess, che è un libro di spiritualità formidabile, noi lo trattiamo come un libro del magistero, ma andrebbe letto come un libro di meditazione, di spiritualità. E c'è questa pagina straordinaria dell'uomo, sull'uomo, che dice che l'uomo è un fascio di contraddizioni. C'è dentro di noi l'aspirazione all'assoluto e al tempo stesso c'è dentro di noi la consapevolezza del nostro limite, cioè l'incapacità di raggiungere quell'assoluto a cui noi aspiriamo. Questo si può tradurre, se ci lasciamo sedurre dalla tentazione del diavolo, questo si può tradurre in un desiderio di potere insaziabile. Oppure, se riusciamo a fare come fa Giuseppe, a vivere la relazione nella maniera giusta. Perché che cosa fa Giuseppe? Vi ricordate quando la moglie di Potifar va da lui, no? E gli dice: ma vieni con me, vieni a dormire, vieni a letto con me. E che cosa gli risponde Giuseppe? Il tuo marito, il mio signore, e usa la parola signore che normalmente andrebbe riferita a Dio, ha messo tutto nelle mie mani. Una sola cosa mi ha vietato te. Fa esattamente il contrario di quello che fai, cioè riconosce Dio. Capite? Si sottomette a quel limite, resiste alla tentazione. Ora, questa faccenda della sottomissione al limite è fondamentale. È fondamentale, perché è precisamente il riconoscimento del fatto che noi non siamo Dio, è precisamente il riconoscimento del fatto che quell'uguaglianza, quella somiglianza con Dio, che è il grande sogno di Dio su di noi, non è una conquista che noi possediamo con la nostra forza di volontà, con la nostra intelligenza, con la nostra capacità, con il nostro potere, è invece un dono che ci viene dato. Noi vorremmo essere perfetti. Beh, non tutti, però qualcuno vorrebbe essere perfetto. Lo sbaglio è che noi vogliamo essere perfetti da soli. Lo sbaglio è che noi pensiamo che essere perfetti significa non avere nessun difetto. Lo sbaglio è che noi pensiamo che essere perfetti significa avere il potere su tutto, non avere alcun limite. In questo modo che cosa succede però? Che per poter essere perfetti dobbiamo sottomettere a noi ogni cosa. Allora le nostre relazioni non sono più relazioni di dono, ma diventano tutte relazioni di potere. L'uomo perfetto nella mente di Dio, nel sogno di Dio, l'uomo perfetto è l'uomo che ama, è l'uomo in comunione, l'uomo in relazione. E quindi è l'uomo che riconosce davanti a sé un limite, che è l'altro. La perfezione non consiste nel avere potere su tutto, è proprio il contrario, è proprio il contrario. Ed è quello che capisce Giuseppe, La perfezione consiste nel servizio. Giuseppe diventa perfetto nel momento in cui, riconoscendo il limite, si mette a servizio del suo signore Potifar, e poi si mette a servizio di nuovo dei suoi fratelli, quelli che lo avevano metaforicamente ucciso. Allora vedete il percorso spirituale che ha fatto quest'uomo, straordinario, straordinario. passando appunto dall'inganno di voler dominare sui suoi fratelli al desiderio di volerli servire fino in fondo, al desiderio di servire perfino l'uomo che lo fa gettare di nuovo in carcere, che è quel Potifare. Amate i vostri nemici, questa è la perfezione, ci dice Gesù. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. La pioggia è la grande benedizione dei popoli del deserto. E la benedizione di Dio è sui buoni e sui cattivi. La benedizione di Dio è sui giusti e sugli ingiusti. Quella pioggia di grazia, quella pioggia di amore, quella pioggia di pace che viene da Dio è su tutti. Anche su quelli che non sono così intelligenti da custodirla, da raccoglierla, da riceverla, questa pioggia di benedizione. E nello stesso modo è la perfezione. La perfezione non consiste nella perfezione dell'essere, ma nella perfezione del dare, nella perfezione del riempirsi da una parte di grazia e di benedizione da parte di Dio e restituire a nostra volta questa pioggia di grazia e benedizione su tutti gli altri. Allora sì che compiremo il disegno di Dio su di noi, così allora sì che compiremo il progetto di Dio, il sogno di Dio. Siate perfetti, cioè amate i vostri nemici. Padre Léon Dufour, morto da un po' di tempo, grande commentatore del Vangelo di Giovanni, ha dedicato tutta la sua vita a studiare il Vangelo di Giovanni. E poco prima di morire, dopo aver riscritto per 3 volte il commento al Vangelo di Giovanni, confidava, arrivato all'età di 92 anni, ci ho messo 60 anni di lavoro, arrivato all'età di 92 anni, finalmente ho capito che cosa significa l'avverbio come. 92 anni di studio del Vangelo, cioè 60 anni di studio del Vangelo per capire un avverbio. Però ha ragione, l'avverbio è definitivo. Amate gli uni gli altri come io ho amato. E che cosa diceva Léon Dufour? Cosa vuol dire quell'avverbio come? Vuol dire con l'amore con cui voi siete stati amati. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, significa la stessa cosa. Siate perfetti perché siete perfetti con gli altri, perché Dio è perfetto con voi. Siate innamorati degli altri perché Dio è innamorato di voi. Disponetevi totalmente a servizio degli altri, perché Dio è totalmente a servizio vostro. Con lo stesso amore con cui siete amati, amate. Allora, vedete, non è un come moralistico di paragone. Sarebbe assurdo che Gesù ci chiedesse di amare come Dio in quel senso. E chi può fare? Chi può dire di amare come Dio qualitativamente? Nessuno, è ovvio. Ma di amare con lo stesso amore, sì. Cioè con l'amore che abbiamo ricevuto, usare l'amore che abbiamo ricevuto mettendolo a servizio degli altri. Usare l'amore che abbiamo ricevuto in modo che noi stessi non siamo dei contenitori stagni, non siamo delle cisterne che trattengono l'acqua, ma al contrario. Perché questo amore da noi trabocca e si disperde, si diffonde tutto intorno a noi, così che tutti possono beneficiare della grazia che noi abbiamo ricevuto. Questo è il sogno di Dio sull'uomo. Il sogno cioè di un uomo che riconosce il suo limite. Il sogno di un uomo che riconosce quindi l'alterità dell'altro, la grazia, la bellezza dell'altro, e che si dispone a servirlo, ad amarlo con lo stesso amore con cui è stato amato. Ci concede il Signore di vivere così. E questi giorni di ritiro che stiamo passando insieme ci aiutino proprio a scoprire questo, il senso profondo della fraternità. Cerco i miei fratelli, dice Giuseppe al pastore che incontro. Ecco, anche per noi questa dovrebbe essere proprio una bella parola. No? cerco i miei fratelli, quelli che mi hanno fatto del male, quelli che mi hanno ucciso, quelli che mi hanno imprigionato, incarcerato, però io li cerco per fare loro del bene, li cerco per restituire a loro l'amore che io stesso ho ricevuto dal Padre, invece di voler dominare su di loro come volevo fare.